a tutti e benvenuti all'ottava puntata di Colorama. Siamo ancora qui, stiamo completando piano piano, puntata dopo puntata, questa traversata dell'iride. Ne abbiamo già coperti 7 di colori e oggi andiamo su uno di quelli più amati, l'ottavo. Me lo sono tenuto all'ultimo perché è fonte di grande energia, di ispirazione, di positività, di calore, insomma ce n'ha tante dentro. Infatti ho dovuto veramente così scremare perché avevo una marea di fogli qui da cui trarre ispirazioni per raccontarvi un po' di curiosità su questo colore. E il giallo, allora intanto partiamo da un po' di etimologia come sempre. In greco cross, da cui viene il nostro ocra, voleva dire proprio giallo e quindi immaginiamo che la radice sia questa. Forse anche più antica, però ho voluto raccontarvi questa. E in zoologia il giallo, specialmente se associato al nero, richiama animali velenosi, animali dotati di pungiglioni, api, vespe. Molti simulano colorazioni gialle per far credere ad altri animali predatori di essere molto tossici, in realtà non lo sono. E poi ci sono animali gialli, a volte di un giallino smunto, tipo i canarini, che voi pensate siano magari un po' malaticci rispetto ad altri del negozio degli animali, invece no, sono quelli del negozio degli animali molto molto gialli che hanno un problema, cioè una variazione genetica che si chiama xantismo, un eccesso di giallità nei propri geni, una cosa stranissima. Poi comunque il giallo, proprio per queste qualità visive, anche emotive, è stato molto utilizzato nell'araldica, nella vessillologia e in politica. È il colore preferito dai partiti radicali, questo da sempre. Invece per il buddismo è il colore della saggezza, simbolo della saggezza. A New York i taxi sono gialli perché un tassista dipinse per primo il suo dopo aver imparato su un libro che era il colore più visibile per l'occhio umano. Poi ovviamente l'hanno tutti ampiamente copiato. Pensate ai pulmini della scuola bus. Sport, rimanendo nel mondo dei motori, le corse automobilistiche, quando c'è la bandiera gialla nelle corse del Gran Premio, vuol dire che c'è anche una safety car in pista, non si può assolutamente superare, c'è un incidente in pista. Poi la maglia gialla del Tour de France, e poi ancora uno dei colori simboli per la Cina, e al pronto soccorso non devono assolutamente farvi aspettare più di 10 minuti se arrivate con un codice giallo, cosa che io non vi auguro assolutamente. E poi, torniamo un po' indietro con la memoria. Su cosa vi mettevano seduti i vostri genitori quando eravate molto piccolini e non arrivavate al tavolo? Sulle pagine gialle. Chi di noi non le ha mai rubate dallo zerbino del vicino? Erano bellissime e non sempre ce n'era una copia per ogni condominio. Le pagine sono gialle per, come al solito, nasce per una necessità. Sembra che nel 1883 uno stampatore di Cheyenne, in Wyoming, venne commissionata la lavorazione di un elenco telefonico. Lui non aveva una carta bianca a sufficienza e quindi le pagine che utilizzò furono quelle gialline, erano pagine di scarto, che però in seguito si rivelarono molto più riposanti per lo sguardo, per gli occhi, per la vista, e quindi rimasero quelle anche per l'Italia. E all'inizio ovviamente erano pochissimi numeri. Il primo elenco telefonico dotato di pagine gialle fu pubblicato soltanto dopo 3 anni dall'invenzione del telefono, quindi erano veramente pochissime le persone che avevano un abbonamento. E poi in Italia sono arrivate soltanto nel 1966, quando sono nata io, e vi svelo una piccola cosa. Il mio primo lavoro l'ho trovato proprio così, scorrendo il ditino sulle pagine gialle e trovando il mio primo datore di lavoro. Called yellow.
was all yellow.
Lasciamo sfumare in sottofondo la più scontata delle scelte musicali che avrei potuto fare, sono i Coldplay con Yellow, che fra l'altro stavo guardando il testo, di tutto parla tranne che del colore giallo, più che altro è un caso di sinestesia autoriale, nel senso che associa il colore a una sensazione di tristezza per un amore infelice, ma se leggete il testo è assolutamente nonsense, quindi complimenti a loro che sono riusciti nonostante questo a farla diventare un inno internazionale. Allora, di musica gialla ce n'è tantissima. Potevamo mettere in sottofondo anche i Beatles, i Fab Four con Yellow Submarine, dall'album Revolver Long Play, pubblicato nell'agosto del 66. Anche questo nell'anno della mia nascita, oggi è quasi il mio compleanno. Fu un grandissimo successo, immediato, sia di pubblico che di critica. Un'esplosione di suoni, influenze e colori. La traccia è scritta da Lennon e McCartney e cantata da Ringo Starr, che lo sappiamo tutti non era proprio il migliore dei quattro vocalist, per questo la canzone era molto semplice ed era stata pensata quasi come una favola per bambini, dove tutto doveva essere molto chiaro, senza doppi sensi, senza sottintesi, e invece i sottintesi fioccarono, perché subito ci fu chi la interpretò come un inno al consumo di sostanze stupefacenti, perché in quell'epoca c'era un tipo di anfetamina molto diffusa che aveva proprio questo nome, Yellow Submarine. Qualcuno invece pensava che fosse una dichiarazione un po' ambigua di questi quattro ragazzi ormai intrappolati dalla popolarità in una specie di gabbia di un sottomarino che navigava in un'acqua verde, quella dei soldi, quindi prigionieri del successo e del denaro. Qualcun altro ci ha visto una critica alla guerra. Tanto comunque se ne è parlato che adesso non ritrovo esattamente l'anno di pubblicazione, comunque è diventato prima un film d'animazione molto molto amato e poi una graphic novel. Quindi ancora si parla delle possibili simbologie nascoste nel testo. E poi il 5 ottobre del 73 è arrivato Elton John con Goodbye Yellow Brick Road, un brano meraviglioso, tratto dall'omonimo album, uno dei maggiori successi, ovviamente ispirato al Mago di Oz, dove c'era citato questo sentiero di mattoni gialli, che per lui simboleggiava l'uscita da un momento di grandissima pressione, grande successo, tantissimi soldi, ma un'identità ancora nascosta, molto sofferta, molto criticato dalla stampa che ancora una volta lo ha schiacciato, e in questo album lui è riuscito, creando quella che poi è stato giudicato uno dei più belli album, forse il suo migliore album, e diciamo che con l'occasione di questo album lui è riuscito a liberarsi ed è stato diciamo decisivo per la sua vita, perché da lì in poi è tutto cambiato. E la copertina dell'album è diventata un'icona della cultura pop. Ci sono molte canzoni iconiche, una fra tutte Candle in the Wind, che all'epoca era stata dedicata a Marilyn Monroe, E poi è stata ripescata e riadattata per la morte di Lady Diana. L'album è stato celebrato da numerosi omaggi di tantissimi altri artisti, tra cui anche gli Who e i Queen, ma ascoltiamolo. Giallo ha preso la musica di tutte le epoche, in pratica comunque degli anni sicuramente 60 in poi, l'ha proprio permeata, ma prima ancora aveva permeato un altro genere, quello letterario. In Italia nel 1929, grazie a Lorenzo Montano, un certo tipo di romanzo ebbe finalmente l'onore di avere una collana tutta per sé. La casa editrice era la Mondadori e la collana era proprio i Libri Gialli. E il giallo da allora è rimasto così, il colore è rimasto emblematico per un certo tipo di atmosfere e di enigmi da risolvere, ma in realtà questo genere amatissimo era nato ben prima. Si dice così, si fa risalire il primo racconto giallo al 1841 per I delitti della via Morgue di Edgar Allan Poe, quindi parliamo di precedenti veramente di grande rispetto. E, diciamo che le gallerie dei personaggi, degli ispettori di polizia sono sterminata. Ognuno aveva un suo particolare carattere e non tutti erano positivi. Adesso vedremo molto particolare questa cosa. Allora, per esempio Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle farà la sua apparizione nel 1887, quindi subito dopo, nel romanzo Uno studio rosso. Quindi diciamo il romanzo giallo nasce in Inghilterra, però subito dopo si sviluppa nel resto dell'Europa. E si sviluppa e si ramifica in tantissimi sottogeneri. C'è il giallo classico, cioè chi ha commesso il delitto, c'è l'enigma della camera chiusa, il delitto avviene in una stanza dove viene ritrovato un corpo, ma non si capisce né come sia entrato l'assassino né come sia potuto poi uscirne. Un altro filone molto amato è il hard boiled, in cui il protagonista è un detective con una moralità molto discutibile. Qui forse il maestro tra tutti gli autori è stato Raymond Chandler, giusto? Dalla regia mi dicono che è corretto. E poi c'è il noir in realtà è una derivazione francese, perché lì le copertine erano nere, a connotare il genere giallo c'era il nero, quindi il noir è diventato un genere. Poi c'è il giallo sociale, Jean-Claude Izzo, Salvatore Di Giacomo, Marcello Foïs, Massimo Carlotto. Nel giallo sociale c'è una caratterizzazione delle storie di personaggi perdenti che cercano anche un riscatto morale, e non solo quello. E poi c'è ancora il noir mediterraneo, c'è il rose noir. Il rose noir è c'è anche qualche storiaccia così di sesso e di passione, di natura in genere un po' perversa, che si lega ad un omicidio, a un delitto. Il giallo storico, il giallo psicologico, veramente si sono poi succedute, il serial killer, questo poi ha trovato la sua grande espressione nel cinema. E ci sono poi delle curiosità sul genere giallo, per esempio non sapevo che durante il regime fascista, questo il nostro Iappelli potrebbe confermarcelo, perché lui ne sa molto, tutti i romanzi gialli furono tolti dalla circolazione, fu chiusa addirittura la collana del Nord Mondadori, perché durante il ventennio, leggo testualmente, non si doveva fare accenno assolutamente ai crimini, sia nel mondo letterario che nella cronaca reale, dato che secondo il regime ciò poteva essere motivo di sovversione da parte dei cittadini. Trovo terribile questa cosa. Poi, unica donna scrittrice di romanzi di genere giallo a vincere lo Sherlock Award nel 1999 per il personaggio di Kay Scarpetta è stata Patricia Cornwell. Tra l'altro il personaggio così protagonista delle sue storie esiste davvero ed è una donna conosciuta dalla stessa autrice. Ultima curiosità, il personaggio di Poirot nasce dalla scommessa della Agatha Christie con sua sorella.
She mesmerizes with a smile, dark eyes as compelling as the bourbon. The girl in the canary yellow dress says yes. She flips a pack of cigarettes. He doesn't smoke, but he takes one nonetheless. It helps to keep his motives true. Gold was blue. What else is the poor boy supposed to do?
E riapriamo il nostro amatissimo Atlante sentimentale dei colori di Cassia Sinclair, che è la mia Bibbia, per andare a chiacchierare un po' di giallo acido. In particolare, questo libro si sofferma per questa tinta, per questo tono di giallo, sugli smile, che poi sono diventati gli emoticon, quindi cosa c'è di più attuale. Allora, in pratica la storia è particolare, io ve la leggo testualmente. Dunque, apparve sugli schermi televisivi americani per la prima volta in assoluto nel 1963. Poi due fratelli di Filadelfia stamparono un disegno simile su degli adesivi e ne hanno venduti circa 5 milioni prima del 1972. Mai visti prima, erano appena stati inventati. Durante i tumulti degli anni 70, tumulti politici, quella faccettina sorridente infantile venne cooptata a simbolo di rivolta e sovversione. Nel 1988 era ormai un fenomeno pop, legato in maniera indissolubile alla musica, club e discoteche. E un simile giallo venne utilizzato sulla copertina inglese del singolo Psycho Killer dei Talking Heads. E questo già era un segnale. Più tardi divenne anche il logo informale di Nirvana. Avevano messo delle X, delle crocette al posto degli occhi e tutta una bocca storta un po' ondulata. A un certo punto questo colore, questo giallo acido e lo smile si erano diffusi così tanto fino a diventare il colore della scena rave e della gioventù delle discoteche. Tutti molto euforici, felici, pieni di ecstasy, un po' chimici, e infatti la cultura rave, o meglio le droghe che si consumavano in quei contesti, divennero il motore per l'espansione di questo, per l'ulteriore espansione di questo simbolo. Anche perché la parola acid, acido, si riferiva all'LSD che veniva molto consumato, così come al colore degli smile, quindi insomma era un tutt'uno. Tuttora lo smile non conosce invecchiamento, perché con l'avvento degli emoticon in pratica è stato non soltanto codificato, ma si è diffuso in maniera micidiale. Lo usiamo tutti quanti, ma il primo ad usarlo fu, anche con poco umorismo, un tale Scott Fahlman, un professore di ricerca della Carnegie Mellon nel 1982. Suggerisco di usare questa combinazione di caratteri per segnalare la presenza di battute nelle email, punto e virgola, nasino e parentesi. Da lì in poi è iniziato e ce li portiamo tutti i giorni addosso. C'è chi li odia e c'è chi, appunto, come dicevo prima, li codifica, perché non sono poi così immediati. Per esempio, pensate che quello che aveva le due nuvolette che gli uscivano dal naso tipo toro è sempre stato usato come rabbia, e invece era un'espressione di entusiasmo, quindi non avevamo capito niente. Sapevate che le cameriere bionde prendono statisticamente mance molto più alte delle more e delle rosse? E lo sapevate che il biondo è stato per lunghissimo tempo sinonimo di prostituzione, nel senso che la maggior parte nel mondo antico delle prostitute si tingeva i capelli di rosa, però lo erano anche le sante, le beate, le eroine. È un colore particolare, tutte vorrebbero essere bionde, non si capisce perché, ma in realtà, dando questi piccoli dettagli statistici, si capisce come e perché. Però il biondo non c'è sempre stato, ragazzi, questa è una cosa particolare pure che ho scoperto. Allora, da uno studio condotto dall'Università di Edimburgo si è scoperto che i capelli biondi fecero la loro comparsa fra gli umani soltanto circa 10.000 anni fa, e tutto nacque come un'anomalia genetica. Anomalia che però ebbe grandissimo successo nell'Europa settentrionale. Perché? Allora, diciamo che questa anomalia genetica provoca una scarsa concentrazione di melanina, quindi la pelle è chiara, gli occhi sono chiari, i capelli sono chiari. Dove c'è poca radiazione solare, e cioè nei paesi del nord, proprio per evitare il rachitismo e la carenza di vitamina D, scusate, la pelle crea meno filtro. Non c'è melanina e quindi i raggi del sole riescono a penetrare e a depositarsi, a essere immagazzinati nel nostro corpo in maniera migliore. E quindi questo spiega anche perché in realtà invece gruppi etnici come gli Inuit, che hanno una dieta ricchissima di pesce e quindi di vitamina D e vivono in mezzo a riflessi solari abbacinanti causati dalla rifrazione sul ghiaccio, non hanno assolutamente bisogno di lasciar passare tutte queste radiazioni, perché di vitamina D ne hanno tantissime, infatti sono scurissimi, i capelli degli Inuit sono neri, quasi blu-viola, e la loro pelle è scura. Questo, vedete, c'è sempre un motivo. Nonostante tutto questo adattamento, questa diciamo quantità di popolazione che hanno bisogno di più o meno melanina, la popolazione bionda, cioè affetta da biondismo, perché esiste anche questo termine, in realtà è scarsissima. In tutto il mondo tra il 2 e il 5% degli uomini e delle donne hanno carnagione e capelli chiari, quindi pochissimi, ma hanno un successo strepitoso. Allora, in Finlandia la Finlandia è il paese con la più alta percentuale di biondi. Infatti dicono che l'ultima persona naturalmente bionda nascerà proprio lì. Però nel frattempo, diciamo che chi anche non vive in Finlandia e si dà da fare ottiene grandissimo successo. C'era una fantastica reclame di uno schiarente per capelli, penso roba degli anni 70, roba così, dove la protagonista dello spot diceva: "Se proprio devo vivere una vita sola, lasciate che sia almeno una vita da bionda." E questo è, insomma, comprensibile. Comunque, questa cosa delle mance più alte per le cameriere e delle prostitute con le tariffe più alte è storia, ed è storia tuttora, ma anche delle statistiche rilevate dai colloqui di lavoro, per esempio, per dirne una, mette in luce questa debolezza che ha il genere maschile per le donne con i capelli molto più chiari. Io vi auguro di essere bionde, no, io non ci sono riuscita, ci ho provato tutta la vita, ma è veramente difficile. Soprattutto è difficile anche attraversare la storia senza dover dare conto del proprio colore di capelli. Pensate, questa è la cosa più orrenda. Tra i reperti più agghiaccianti dello Stent Museum di Monaco, anzi Museum perché è tedesco, c'è una tabella che mappa i diversi colori di capelli, le cui sfumature venivano usate per identificare le caratteristiche ariane che il Führer voleva propagare per la superrazza. Un campionario terribile, meglio non pensarci.
My soulmate, my wish fulfillment. You're my sunshine, my sunflower. You're everything I've desired in this life. You are mine and I am yours. It is in every timeline. We are so aligned. The funny thing is that now I don't wanna look back. I used to just see and now no more flashbacks. It's you, she's always been you. And in every life I will always choose you. Your beautiful heart, warmth of your soul is your compassion. Your heart's made of gold. I'm invincible with you by my side. I feel safe to be me, I don't gotta hide. You're my muse, the very light to my fuse. Makes me wanna sing rhythm and blues. Like do 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 do. confused. Let's get matching tattoos. There's no one else I'd rather do that than with you. Ooh, ooh, ooh. Knew from the moment our eyes locked, it's like time stopped. Head spin around, my heart shot. Everything before that moment just doesn't exist. With you, the past and the future is one, they coexist with you.
I napoletani anche hanno detto qualcosa sul giallo. Per dire di chi ha avuto molta paura si dice ho fatto il giallo e non voglio sapere a cosa si riferisca. Però anche in italiano esiste un detto simile, dice diventare giallo di paura. Questo è un modo di dire che probabilmente deriva dal fatto che un'intensa paura può scatenare addirittura una crisi epatobiliare che come conseguenza conferisce un bel aspetto giallastro alla pelle. Poi i cinesi dicono il cielo è blu e nerastro e la terra è gialla, non so in base a che cosa. Goethe disse che il giallo è il colore più prossimo alla luce, molto poetico. Le persone che vivono in un'epoca d'oro di solito vanno in giro lamentandosi di quanto tutto sia giallo, nel senso che nessuno si contenta mai di niente. E Vincent van Gogh disse che il giallo è capace di affascinare Dio. E Jean-Luc Godard, in Prénom Carmen, nel 1983, fece dire a un suo personaggio che Van Gogh ha cercato un po' di giallo quando non c'era più il sole. Bisogna cercare, cercare sempre. E con questo consiglio di Godard io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo venerdì sempre qui su Oltre Lago, sempre alle 10 con Colorama per la nona puntata, e non vi dico che colore sarà. Vi abbraccio, vi ringrazio di essere stati con noi, buon fine settimana da Roberta Bussi, ciao.
What's your color? I wanna know. Ooh, ooh, ooh. What's your color? I wanna know. Ooh, ooh, ooh. What's your color? I wanna know. Ooh, ooh, ooh. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red. Or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. What's your color? I wanna know. Oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like.